Ole, salve. Ok, ci siamo. Seconda puntata di Nerdcast. Sinceramente, allora, precisiamo una cosa. Non mi sarei aspettato un po' poter ritornare, insomma, davanti al microfono a registrare un'altra puntata, perché in effetti è la prima, insomma. Diciamo che non avevo riposto molte speranze, insomma, la prima, però alla fine, dopo un poco meno di un mese, insomma, dalla registrazione, ho avuto alcuni responsi, insomma, abbastanza positivi, fin quando, insomma, non ho deciso di ritornare un po' e ricominciare. L'idea di stopparmi forse era dovuta al fatto che, insomma, credevo che avessi iniziato con un passo falso all'interno del mondo del podcasting, e la cosa mi dispiaceva alquanto, perché, insomma, mi sarebbe sempre piaciuto far parte, insomma, di questo mondo. E comunque vedo che alla fine, è servito a qualcosa il primo episodio, mi fa piacere. Scusate per questi rumori in sottofondo, mi fa piacere, e dunque continueremo così, sì. Bene, noto anche con una punta di soddisfazione che, insomma, parlo con uno sciaman, diciamo, sicuramente non notabile nel primo episodio, perché forse, beh, ovvio, nel primo episodio non sapevo da chi sarebbe stato ascoltato, come sarebbe stato accolto, eccetera. Adesso che so più o meno a chi mi rivolgo, mi sento un po' anche in diritto di, insomma, di parlare apertamente, no? Va bene, detto questo, possiamo iniziare, appunto, questa seconda puntata di Nerdcast. Nella prima, diciamo che accennavo ad una sorta di organizzazione in rubriche varie, però ho deciso di non, diciamo, di non mettere delle vere e proprie rubriche fisse, ma, insomma, di parlare un po' insomma, degli argomenti più importanti, quelli che voglio trattare ogni volta nel podcast, senza, insomma, cercare di riempire ogni rubrica ogni volta. Per esempio, nella puntata di oggi, mi ritrovo con una miriade di cose da dire sul Giappone, che, allora, in confronto alle cose che devo dire sul mondo del videogaming, sono davvero tante, diciamo. Per questo, insomma, magari, non so, devo vedere un po' come regolarmi. Mentre ancora sto a decidere, io mando la prima canzone di oggi. È una canzone che ho scoperto, anzi, un gruppo che ho scoperto proprio da poco, mi pare qualche giorno fa proprio. Però mi piacciono tantissimo. Si chiamano Antares, fanno una sorta di, non so come definirlo, mi sa una sorta di gothic rock simile a, ricorda molto una Lacuna Coil, Lacuna Coil, che è appunto un gruppo gothic rock italiano. Se non lo conoscete, andatelo a vedere, perché ne vale davvero la pena. Mentre questi sono gli Antares, appunto, e la canzone si chiama Different Way. questi appunto erano gli Antares con Different Way. Bene, io dovrei dei ringraziamenti. Prima cosa di tutto devo ringraziare, credo soprattutto diciamo i podcaster che si sono rivolti a me, comunque mi hanno mandato delle email, insomma mi hanno fatto sentire un po' il loro response, i loro consigli su appunto sulla prima puntata. Li ringrazio tutti quanti, davvero tutti voi. Un'altra cosa, appunto, ho notato che la maggior parte, insomma, dei podcast, cioè lo sapevo già da prima, hanno una pagina dedicata su Twitter o su Facebook o comunque il loro sito. E proprio per questo, proprio per spirito di emulazione, ho deciso di aprire anche una pagina su Facebook. La trovate scrivendo semplicemente Nerdcast, tutto attaccato. Mentre su Twitter, sì, sono anche su Twitter. L'indirizzo è twitter.com/nerdfaz, ovvero nerd, FAZ, nerdfaz. Faz sarei io, anche se buff. O Francesco Faz è la stessa cosa. Comunque, appunto, dopo i dovutissimi ringraziamenti non solo ai podcaster, ma anche, insomma, a chi mi conosce proprio di persona, e si è dovuto subire un'intera puntata di un'ora e un quarto perché è stato costretto da me. comunque, a parte gli scherzi, grazie a tutti coloro che comunque sono interessati un po' al progetto Netcast e comunque gli è piaciuto. Insomma, se questa seconda puntata esiste, grazie a voi. Appunto, per quanto riguarda invece insomma gli argomenti che ho trattato nella prima puntata, per fortuna nessuno si è incazzato contro di me, perché insomma avevo paura di aver utilizzato il nome Nerdcast, forse generalizzando troppo, perché appunto, come ho spiegato nella prima puntata, insomma, stesso Nerdcast come nome, stesso nerd come, proprio come parola, era, secondo me, era appunto una parola abbastanza troppo grande da cui affibbiare, insomma, un significato. Comunque, da come sentirete, probabilmente l'avrete già notato, sono proprio arrugginatissimissimo davanti al microfono. Appunto, mi scuserete per questo, però insomma, fino almeno ad una settimana fa non avevo in programma, non avevo neanche in testa l'idea di tornare a registrare una nuova puntata. Comunque, ciancio alle bande, abbiamo ho sparato anche un bel po'. Mi andava di parlarvi oggi di una cosa che riguarda sempre il mondo del videogaming, questa volta, non il Giappone, non adesso, ed è una informazione che ho preso dal podcast di Multiplayer.it, che è appunto un podcast dedicato alla società dei videogamers. Diciamo che è una notizia un po' strana, insomma, che sta facendo discutere un po' tutti i nerd sul web in tutto il mondo. E la colpa, tra virgolette, proviene sempre da Nintendo. Allora, è successo questo, appunto. Partiamo dalle 3. Le 3, appunto, è la conferenza Entertainment 3, appunto. È la conferenza tenutasi all'inizio di giugno, dove praticamente Microsoft, Sony e Nintendo hanno avuto un giorno a disposizione per fare una loro propria conferenza, per mostrare, insomma, tutte le varie novità che hanno in serbo, insomma, nel futuro per noi. mi pare anche cronologicamente la prima forse è stata la conferenza Nintendo, non vorrei sbagliarmi, ma in ogni caso questo non è importante. È importante sapere che, insomma, nella conferenza Nintendo tenuta sia alle 3, appunto, Nintendo ha annunciato un nuovo Super Mario Bros. Per Nintendo DS, che sarà dunque un sequel del Super Mario fatto apposta per Nintendo DS all'uscita del Nintendo DS. E fino a qua, insomma, è una cosa normalissima. L'unica variante, che sarà proprio unica, cioè apparirà soltanto in questo gioco, per la prima volta nella storia dei videogiochi, è che ci sarà un'interessante funzione. Alquanto sì, interessante. Perché, insomma, in che cosa consiste? Nintendo, come ha detto anche Shigeru Miyamoto, il presidente di Nintendo, ha come target tutte le persone rimanenti al mondo che non giocano. Con questo, ovviamente, diciamo, Nintendo si sposta più su una parte casual dei videogiocatori. Appunto, i casual sono ma magari coloro che usano il Wii solo per giocare a Wii Sport, Wii Play, con la Balance Board, eccetera, e che magari non sanno magari neanche l'esistenza di un gioco chiamato Metroid o Super Mario Galaxy, eccetera. Appunto, questa feature interessante che sarà all'interno del nuovo Super Mario per DS è una sorta di funzione che permette a qualsiasi tipo di giocatore, di videogiocatore, di in un certo senso passare una parte del livello, del mondo che sia, senza, diciamo, fare fatica. In che senso? Ovvero, facciamo un esempio: se giocando a Super Mario, appunto questo Super Mario, nuovo Super Mario per DS, dovessi trovarmi ad un certo punto bloccato per un qualsiasi motivo, magari un salto che non riesco a fare, un mostro che non riesco a uccidere, eccetera, ecco, potrei usufruire della funzione introdotta da Nintendo che in un certo senso farebbe scorrere il gioco in avanti, permettendomi di passare praticamente indisturbato quella parte in cui mi sono bloccato. Questo vuol dire che ogni qualvolta, magari anche i bambini piccoli, diciamo, che giocano con DS, che dunque ignari del livello di difficoltà, andranno a comprare un qualsiasi tipo di gioco, potranno usufruire di questa funzione praticamente anche paradossalmente per finire il gioco senza premere un anzi, premendo un tasto. Premendo un tasto. Ed è una cosa abbastanza strana, perché ovviamente non è una cosa obbligatoria assolutamente, è una cosa facoltativa che insomma dipende dal videogiocatore stesso. Magari, ovvio, i videogiocatori più hardcore, in un certo senso, i più nerd, appunto, non soffrirebbero mai di una feature del genere, perché appunto il divertimento andrebbe a scemare. Però, se si pensa magari ai videogiocatori più inesperti, coloro i newbetti in un certo senso, che si affacciano per le prime volte, insomma, a questo nuovo mondo dei videogiochi, magari, ecco, magari in questo caso questa introduzione della nuova feature potrebbe essere utile in un certo senso. È ovvio che per quanto possa rimanere facoltativa, per quanto possa rimanere facoltativo l'uso di questa nuova funzione, rimane il fatto che comunque è la prima volta che in un videogioco viene introdotta una cosa del genere. A mio parere, almeno questo è, cioè cambierà radicalmente il modo di giocare e di vedere il videogioco anche per noi hardcore. Nel senso che, comunque, noi potremmo anche continuare a giocare normalmente, come abbiamo sempre fatto fino ad oggi, senza l'uso di alcuna cheat o senza l'uso appunto di alcun tipo di feature come questa. Però in un certo senso io credo che a lungo andare comunque il fatto di in un certo senso poter usufruire di una cosa, di una feature del genere all'interno di un gioco che stiamo giocando, comunque ci rimane nella testa, nel senso che per esempio se io dovessi giocare a questo nuovo Super Mario e lo dovessi in un certo senso giocare senza utilizzare mai questa nuova funzione, ok, non lo farei, cioè è facoltativo che non la uso, però in un certo senso inconsciamente so che potrei utilizzare quella feature per un qualsiasi tipo di scopo. E non sto parlando semplicemente e unicamente del gioco, cioè di Super Mario per DS, ma di qualunque altro tipo di gioco che mi capiterà di giocare nel futuro, perché se questa feature dovesse essere incrementata in tutti i giochi Nintendo, prima o poi capiterà il gioco che comprerò per DS con questa modalità e in un certo senso mi sentirò, sì, un po' pressato dal fatto che comunque io potrei anche non sconvincere un boss che mi trovo davanti perché magari, che ne so, mi sta antipatico, mi secca, ma insomma, appunto, per non farlo, potrei in un certo senso pensare ad utilizzare questa funzione per andare avanti. Cioè, alla fine mi verrebbe da pensare: beh, è soltanto un boss. Il gioco alla fine non è soltanto questo boss. Posso fare un'eccezione, posso saltarlo e andare avanti subito, senza perdere tempo qui. Forse, cioè, alla fine questa è una cosa che penso solo io, cioè una cosa che mi verrebbe da pensare solo a me. Però, cioè, sono d'accordo con coloro che dicono che in un certo senso, cioè, questa cosa potrebbe condizionare la maggior parte dei giocatori, anche dei videogiocatori hardcore, dei più nerd, perché è ovvio che, insomma, è qualcosa di abbastanza rivoluzionario. In un certo senso io non saprei dire se sono d'accordo o meno per l'introduzione di una feature del genere. Diciamo che sono più in disaccordo che d'accordo, perché pensandoci bene, in un certo senso, ho paura che tutto ciò andrebbe a far sfumare quello che era il divertimento nel videogioco. Cioè, alla fine, pensare ad un Monkey Island con una feature del genere sarebbe completamente distruttivo per il gioco. Adesso ho preso Monkey Island perché magari, insomma, conoscendo bene il gioco so quanto complicate siano alcune parti e quante volte, insomma, avrei desiderato avere una feature del genere all'interno del gioco per poter passare quel punto. Ma solo dopo averlo passato con, insomma, i miei sforzi, mi rendo conto che, cioè, aver provato a utilizzare una funzione del genere avrebbe praticamente svilito una parte del gioco, cioè avrei perso una parte di divertimento, una parte del gioco. Diciamo che beh, Nintendo pian piano mi sta deludendo. Io, allora, assolutamente contro Nintendo non ho niente, anzi, cioè, Nintendo mi ha fatto crescere con i videogiochi, tutto quanto, Super Mario, eccetera. Però, negli ultimi anni, probabilmente il lavoro che sta facendo mi lascia un po' scontento, insomma. Insomma, vedere uno Zelda, un Metroid ogni 2 anni, un altro poco, e vedere Nintendo che invece investe e guadagna, perché no, è ovvio, guadagna su progetti come Wii Fit, Wiimote, sì, Wii Fit, Wii Play, Wii Sport e tutto quanto, un po' mi lascia desiderare. Un po' mi ha dato anche fastidio il fatto di vedere, di sapere che, insomma, il gioco più venduto di sempre, da ormai 2 mesi, un mese, è il Wii Fit, la balance board del Wii Fit. E al secondo posto, scardinato, guarda un po', c'era Super Mario per NES. Dunque, nella storia dei videogiochi, il videogioco più venduto, in questo caso credo anche la periferica più venduta, rimane ed è il Wii Fit. Sopra un gioco che ha fatto la storia, che è appunto è Super Mario. E quando, insomma, mi viene da pensare che la stessa Nintendo ha battuto se stessa, quasi non ci credo perché, insomma, io fino a 3 anni fa non mi sarei mai aspettato di vedere come gioco più venduto una balance board, insomma, un Wii Fit, che poi alla fine, cioè, non me ne vorranno i fan del Wii Fit, comunque è qualcosa di proprio elementare, cioè, quasi non è un gioco, è qualcosa per fare esercizi, giochicchiando, ma non è un gioco, ecco. E mi fa rabbia vedere moltissimi altri titoli, insomma, che meritano a postazioni sicuramente inferiori, soprattutto di Super Mario. E vabbè, questa un po' è una cosa che mi fa arrabbiare, insomma, quando ci penso. Credo faccia arrabbiare la maggior parte dei gamer che comunque vivono in questo mondo, comunque sanno cosa vuol dire avere un cercare di battere un gioco competitivo. Perché, insomma, avendo la via libera, anche se per uno scopo bonario, che poi è quello di aiutare magari i nuovi giocatori, ecco, avere la via libera significa in ogni caso portare dei cambiamenti, comunque far capire che il mondo, il business dei videogiochi sta diventando, sì, sempre più riconosciuto anno dopo anno, ormai è davvero vastissimo, però sono più i casual, i giocatori casual che i giocatori hardcore, e di questo passo non dico che, insomma, il genere hardcore dei vari titoli hardcore scomparirà. Però, in pochi anni, insomma, vedremo sugli scaffali più giochi casual che giochi hardcore, che è una cosa che secondo me è inconcepibile. Per fare un altro esempio, l'altra volta sono andato da GameStop, appunto, chi lo conoscerà sa appunto che GameStop è un negozio di videogiochi specializzato in videogiochi che fa offerte buone su, diciamo, i giochi nuovi e anche i giochi usati. Andando da GameStop cercando un gioco per DS, appunto, cercavo per DS un qualsiasi gioco, ero andato là semplicemente per vedere, non lo so, farmi un giro, un po' vedere quali giochi fossero disponibili a quel GameStop. Ma entrando e andando, insomma, alla vetrina dei giochi esposti del DS, ho trovato semplicemente Brain Training e tutte le altre cose, insomma, smettere di fumare, cose così, cose comunque dedicate ad un ambiente più che casual. Cioè, io, lo ripeto, non ho niente in contrario, anzi, però, insomma, ecco, uscendo con l'intenzione di andare a comprare qualcosa che faccia a modo mio, insomma, che faccia a caso del videogioco hardcore, del videogiocatore hardcore, no, non trovo niente, trovo soltanto qualcosa che non mi serve alla fine, qualcosa che non mi diverte, non è quello che cerco io. E purtroppo Nintendo, la cosa che mi fa incazzare di Nintendo è il fatto che comunque da un po' di tempo a questa parte sta abbandonando i giocatori hardcore per rivolgersi a quelli casual. E ce lo dimostra anche il fatto che le vendite sono semplicemente Brain Training, o quando va bene Super Mario, parlo del DS ovviamente. E un'altra cosa che appunto mi ha fatto incazzare riguardo questo è che mi ha fatto capire, insomma, che stiamo andando verso questa progressiva deriva è il fatto che un gioco, uno dei giochi più hardcore, tra virgolette, sempre per DS, che è appunto GTA Chinatown Wars, ha venduto davvero niente, niente bazzeccole rispetto a ciò che hanno venduto invece giochi come Brain Training e così via, insomma, Cooking Mama, che per carità sono anche, potrebbero anche essere utili e divertenti fino a un certo punto, però per ciò che vende il DS, per ciò che vendono questi giochi è davvero immane, è incredibile, è davvero tantissimo. E mi dispiace dirlo, ma la cosa sta accadendo anche per il Wii. È stato un po' uno sfogo tutto questo, però io credo sia importante in ogni caso capire un po' in un certo senso dove stiamo andando. Credo che i videogiocatori, o almeno coloro che comunque conoscono un po' l'esperienza di videogiocare, siano d'accordo con me nel dire che comunque stiamo andando sempre verso una progressiva deriva nei giochi casual. E ripeto nuovamente, non ho niente in contrario, ma ciò magari potrebbe spostare la maggior parte delle software house a produrre per casual più che per hardcore, insomma. Non lo so, voi un po' pensate quello che volete sulla nuova feature implementata da... che verrà implementata, ancora non è stata fatta, però verrà implementata per prima appunto nel nuovo videogioco di Super Mario per Nintendo DS, che dovrebbe, non so quando dovrebbe uscire, credo autunno. E non lo so. Spero, insomma, che vi ribelliate anche voi in un certo modo. Comunque, se lo trovate una funzione interessante, in ogni caso è ovvio, sì, ognuno ha le proprie idee, però io credo che la maggior parte dei gamers hardcore, insomma, convengano con me nel dire ciò che ho detto, appunto. Comunque, ognuno, appunto, può avere le proprie idee e opinioni. Mi devo scazzare un attimo perché, insomma, ogni volta che mi ricordo di questo un po' mi arrabbio leggermente, quindi per scazzarmi, cerco sempre di ascoltare un po' di musica bella tosta, ed è proprio un po' di musica bella tosta quella che sta per arrivare. Questi sono i Conchadors. Fanno un metal molto, diciamo, classico. Sono abbastanza bravi. Non lo so, li terrò d'occhio. Appunto, Conchadors con March of Metal.
Sometimes we love pain. Remember the days when we were kids, when we were playing.
Scriverò dopo il link che riporta joystick.com con tutte le canzoni fino ad ora confermate in Guitar Hero 5. Conoscendo tutti gli altri Guitar Hero, devo dire che questa volta Guitar Hero sembra essere davvero il migliore per quanto riguarda la scaletta. Davvero. Nelle altre edizioni, insomma, ho trovato varie canzoni davvero orribili che non capivo proprio che cosa ce l'avessero messe a fare. Invece queste, per sa poco le conosco più o meno tutte. Però anche quelle che non conosco, insomma, cioè questo Guitar Hero sarà davvero, credo, il migliore. Se davvero ci saranno tutte queste canzoni, credo sarà davvero il migliore. Poi, come personaggio utilizzabile da sbloccare, c'è anche Kurt Cobain dei Nirvana, Matt Bellamy dei Muse, Johnny Cash e Shirley Manson dei Garbage, che secondo me è anche meglio di Slash nell'ultima, in Guitar Hero 3, se non sbaglio, sì, in Guitar Hero 3. Sì, sì, ci farò un pensierino. Vabbè, comunque, dopo aver parlato anche di Tarriero, passiamo un po' a parlare di quella bellissima isoletta orientale che si trova a oriente rispetto a noi, che è appunto il Giappone. Allora, non so se avete mai sentito parlare di una cosa chiamata Hikikomori. Hai sentito? No, è meglio. Anche perché in Italia una cosa del genere non esiste. Che cos'è? Lo spieghiamo subito. Appunto, parliamo di questo. Hikikomori è una sorta di status mentale, non è proprio una malattia, che avviene fino ad ora soltanto in Giappone, forse in qualche altra parte, tipo Nord Corea, però soprattutto in Giappone. È una cosa molto strana, curiosa, perché consiste appunto nella, in certo senso, nel rintanarsi e barricarsi fuori dal mondo all'interno della, della propria stanza, e accade appunto soprattutto nella fascia dei giovani, della gente giovane, cioè magari dai 15 anni ai 25, ai 20. Cosa accade appunto? Perché queste persone, questi ragazzi giapponesi si barricano all'interno delle proprie case, delle proprie stanze, anzi? Accade che la maggior parte dei giapponesi, appunto, dei ragazzi giapponesi, anzi non proprio la maggior parte, però una gran parte dei ragazzi giapponesi si sentano spesse volte esclusi dalla, diciamo, dalla società attorno a loro, quindi dalla loro scuola, nel senso che magari un ragazzo giapponese che anche un bambino giapponese che comunque si ha un carattere molto riservato, molto timido, quando appunto questo ragazzo magari viene preso in mira da bulli, o comunque viene maltrattato in posti pubblici, frequentati pubblicamente, appunto come la scuola, questo ragazzo, insomma, si tende a, in un certo senso, rintanarsi all'interno della propria, del proprio mondo, che poi è appunto generalmente considerato come la propria camera, e a non mangiare, a non bere, a non avere alcun contatto esterno con nessuno, rimanendo all'interno della propria camera anche per mesi. E appunto a causa di questo movimento, di questo status mentale, chiamiamolo così, alcuni appunto giapponesi affetti da questo vengono, muoiono proprio all'interno della loro stanza, del loro habitat, appunto. Ed è una cosa singolare del Giappone, appunto. Nonostante comunque in ogni parte del mondo esistano questi ragazzi timidi che vengono bersagliati, vengono insultati, eccetera, presi di mira, comunque non accade che, insomma, si rinchiudano per così tanto tempo all'interno delle proprie camere. Insomma, accade che magari qualcuno si possa rinchiudere all'interno della propria camera, ma per un giorno, massimo due giorni, insomma. Mentre per quanto riguarda appunto i ragazzi giapponesi, c'è una troncatura totale dei rapporti sociali. In più, avviene varie volte, questo fenomeno avviene varie volte, non soltanto a causa di episodi, appunto, episodi di bullismo, di avere l'impressione di non essere accettati dalla società. Non accade soltanto a causa di queste sensazioni, ma a volte accade anche in concomitanza con una sorta di di movimento di status mentale apparentemente molto nerd, che si confà, insomma, con questo hikikomori. Adesso forse sto confondendo un po' tutte le cose. Voglio dire che appunto quando si verifica questa sorta di chiusura sociale all'interno delle menti dei ragazzi giapponesi, tutto ciò si mixa anche con una sorta di attaccamento alle passioni del ragazzo giapponese stesso. In un certo senso l'hikikomori avviene non soltanto quando il ragazzo giapponese affetto vuole distaccarsi dalla società a causa dei membri della società, ma avviene anche a causa delle passioni di questo ragazzo giapponese. Cioè accade alcune volte che appunto i fan sfegatatissimi, magari di un manga, di un anime, di un videogioco, di qualsiasi cosa, si rinchiudono all'interno delle proprie stanze e iniziano a giocare, a leggere, ad avere a che fare praticamente solo e soltanto con ciò che concerne, in un certo senso, l'oggetto di cui sono andati pazzi, insomma, di cui sono super appassionati. Per fare un esempio molto attuale, Dragon Quest. Recentemente è uscito Dragon Quest 9, che in pochissimi giorni ha venduto 4 milioni di copie solo in Giappone. Vabbè, lasciamo perdere questo. Comunque, Dragon Quest, che appunto è una serie molto, molto apprezzata dai giovani giapponesi, appunto. Un fan di Dragon Quest si potrebbe trovare varie volte a rinchiudersi appunto in una hikikomori, per appunto spulciare o giocare completamente senza mai staccarsi da quel sentimento di avere a che fare con quella loro passione, fino a quando appunto non si placa questa sorta di status mentale. Ed è una sorta di barricamento, proprio come la hikikomori, che ha a che fare invece con i problemi sociali. Io sinceramente questo mi è stato detto, da un mio amico appunto giapponese. Poi sono andato su internet a vedere, in effetti è così, insomma, accade questa sorta di volendo chiamarla anche malattia, che comunque non non accade proprio spessissimo, però è una sorta di movimento, appunto, mentale, che accade varie volte tra i giovani giapponesi. Io credo che alla fine sia una sorta di movimento simile a ciò che facciamo più o meno noi, o ciò che ho fatto io con alcuni dei miei amici, a praticamente concentrarci tutti quanti su un gioco solo, e in una giornata, per esempio, o finirlo, oppure non avere contatti con la società, con l'esterno. Ma questo accadeva semplicemente per un giorno. Mentre questo, in un certo senso, è più o meno la stessa cosa, ho sentito che accade ripetutamente per vari giorni, fino ad un periodo che sinceramente non saprei indicare, perché non lo so, si trova davvero poco su questo status questo status mentale, appunto, di malattia, che appunto non riesco a comprenderlo bene neanch'io, insomma. È una cosa abbastanza strana, ma alla fine è una delle varie stranezze che rende il Giappone un posto strano e nello stesso tempo abbastanza speciale. Io vi consiglio una cosa, insomma, se mai vi dovreste venire l'idea, o comunque la voglia di sperimentare la hikikomori, che sia sociale, che sia nerd, non lo fate. Non fatelo perché, insomma, lo sapete anche voi, insomma, non è una cosa proprio così tanto indicativa per la salute per la vostra salute. Un'altra cosa, insomma, abbastanza singolare, che un po' mi ha fatto riflettere, ma alla fine mi ha trovato d'accordo, sempre ovviamente sul mondo giapponese, è il fatto che parlare col cellulare in pubblico, per esempio in metropolitana o in piazza, è segno di grande maleducazione. È segno di grande maleducazione, come per esempio anche starnutire. Quello da qualunque parte, non solo in pubblico, è come anche soffiarsi il naso. Il fatto del cellulare, ovvero che parlare al cellulare, magari ad alta voce, è ritenuta come un segno di maleducazione, alla fine. Cioè, alla fine io non mi trovo poi così tanto in disaccordo, perché varie volte io mi sono trovato, per esempio, sui pullman, sui appunto sulle nelle metro, ad ascoltarmi la vita, la morte, il miracolo di tante persone che magari avevano una chiamata a quel tempo, appunto, proprio là davanti a me, e comunque gridando, insomma, mi davano un po' fastidio. In ogni caso, faceva quella persona che parlava al cellulare, ha fatto sapere un po' i suoi cazzi, permettendomi la parola, i suoi cazzi un po' a tutti quelli che ascoltavano, cioè tutti quelli là della metropolitana. E io sinceramente, quando mi trovo una chiamata in un luogo dove ci sono tante persone, dove comunque non posso andare da nessun'altra parte, e o rispondo per 2 secondi e dire, dicendo chiamami dopo, ti chiamo io dopo, perché adesso sono qui, oppure non rispondo. E mentre, se mai doveste andare in Giappone voi e doveste ricevere una chiamata in un luogo abbastanza affollato, ecco appunto, non rispondete, perché vi guarderebbero male tutti i giapponesi, e loro riescono a guardare male in un modo abbastanza singolare. Ve lo fidatevi, è proprio così. Per quanto riguarda invece lo starnuto, oppure il soffiare il naso, ecco, invece questa è una cosa che mi trova abbastanza in disaccordo con la cultura giapponese, perché appunto per i giapponesi, soprattutto sentire o guardare un'altra persona che starnutisce davanti a loro, vicino a loro, è qualcosa di completamente impensabile, cioè proprio una maleducazione al... una maleducazione proprio pura, una delle più grandi maleducazioni, delle più grandi cose, dei più grandi gesti maleducati che insomma si potrebbe fare davanti a un giapponese. Ed è una cosa un po' strana, perché alla fine, cioè, lo starnutire, credo siete d'accordo, è una cosa naturalissima, quindi è ovvio, magari qualche volta si può anche trattenere uno starnuto, però quando arriva credo sia impossibile non trattenerlo. E quindi, insomma, è inevitabile alcune volte farsi etichettare come persona maleducata dai giapponesi, mentre magari si starnutisce, in certo senso. Ed è una cosa abbastanza strana, anche il fatto di, in un certo senso, tirare su col naso. Anche soffiarsi il naso, magari, davanti al pubblico è una cosa... è una cosa magari che non si può evitare varie volte, però viene preso come gesto di grande maleducazione anche questo dei giapponesi. Perciò io mi chiedo, perché non l'ho mai visto, cioè se un giapponese, una persona giapponese in Giappone, si trova in un luogo pubblico e ha bisogno di starnutire o di soffiarsi il naso, cioè come bisogna fare per non farsi etichettare appunto come una persona maleducata, che non ha rispetto, eccetera. Perché è ovvio, il sentimento di rispetto di una persona verso un'altra sicuramente è grandissimo in Giappone. Cioè, bisogna avere rispetto veramente di tantissime persone in Giappone, anche se forse varie volte lo stesso governo giapponese non ha rispetto dei suoi stessi cittadini, ma lasciamo perdere questo, ne parleremo di un'altra volta. E appunto, come si fa in un certo senso a trattenere degli istinti naturali, diciamo, correndo il rischio di passare insomma come persone sgarbate davanti a persone, ad altre persone in un luogo pubblico? È una cosa talvolta inevitabile. Poi è ovvio che magari starnutire all'interno di una metropolitana, dove magari vi sono varie un bel quantitativo di persone, insomma, posso capire insomma che sia un gesto poco igienico, però è qualcosa di inevitabile a volte. Cioè, ok, si mettono le mani davanti alla bocca, come si fa sempre, e ovviamente si chiede scusa se notiamo qualcuno che è stato irritato dal nostro gesto. E appunto, per quanto riguarda il fatto di parlare in pubblico al cellulare, è una cosa che condivido, però lo starnutire, il soffiare il naso, eccetera, è una cosa che non riesco proprio a capire completamente. Cioè, è ovvio che sì, capisco che in Giappone c'è un grandissimo senso del rispetto, eccetera, però insomma, varie volte questo mi fa capire come forse gli stessi giapponesi non abbiano la stessa concezione di umanità in un certo senso, di bisogni naturali che abbiamo magari noi in Europa. Prima di concludere invece questo spazietto giapponesino, volevo parlarvi per ultima cosa del bagno giapponese. Come si fa il bagno in giapponese? Allora, può farsi sia la doccia che il bagno, insomma, come facciamo anche noi, però è una cosa che, cioè, sia doccia che bagno combaciano nello stesso tempo. Cioè, questo l'ho scoperto parlando sempre con questo mio amico giapponese. Capita appunto che i giapponesi, quando si devono lavare, quando magari devono farsi la doccia, devono farsi il bagno, diciamo, hanno come tradizione prima il lavarsi appunto con la doccia, quindi diciamo che la maggior parte dei giapponesi si fa la doccia in un certo senso, ma subito dopo aversi fatto la doccia, dunque subito dopo essersi lavati, ecco, in un certo senso, la maggior parte dei giapponesi si immergono all'interno delle vasche da bagno, come se si dovessero rilavare nuovamente, cioè fanno tutte e due le cose, sprecano un quantitativo enorme di acqua per lavarsi ogni volta, facendosi prima la doccia e poi entrando all'interno del bagno. Beh, questa è un'altra stranezza, è ovvio. Cioè, non ho ancora capito bene il motivo. Da quello che questo mio amico giapponese appunto mi dice, il motivo sta nel fatto che, ovvero, la doccia viene presa come un momento il momento appunto dove il giapponese si lava completamente, come facciamo noi praticamente, mentre il fatto successivo di entrare all'interno di una vasca da bagno viene preso come un momento di rilasso, ecco. Quindi il giapponese non entra all'interno della vasca da bagno per lavarsi nuovamente, perché sarebbe una cosa idiota, senza senso. Ma insomma, entra all'interno della vasca da bagno per rilassarsi dopo la doccia. Ed è una cosa un po' strana, perché insomma, se io mi dovessi rilassare all'interno di una vasca da bagno, non avrei bisogno di farmi prima la doccia e poi entrare all'interno della vasca da bagno. Ma anche qua ho avuto torto, perché quando vi è una famiglia di due o più componenti, quando il primo componente della famiglia che si lava utilizza il bagno, diciamo, non svuota la vasca, perché tutti gli altri componenti della famiglia prima devono entrare all'interno della vasca da bagno, che comunque in un certo senso, tra tantissime virgolette, non è sporca, perché comunque il giapponese prima si è lavato tramite, appunto, facendosi una doccia. Così tutti i membri della famiglia giapponese si devono lavare lo stesso giorno, all'interno della stessa vasca si devono poi rilassare. È interessante, secondo me, insomma, scoprire cose del genere, perché mi sembra un po'. Eh sì, è un po' strano, a me sembra. Perché, cioè, se, immaginare, insomma, la mia famiglia fare una cosa del genere non ci riesco, insomma, perché per quanto, insomma, la vasca, sì, ok, è depurata, mi sono fatto prima la doccia, eccetera, comunque a me piace, prima cosa di tutto preferisco farmi la doccia, ecco. Però, insomma, se devo preferire farmi il bagno all'interno della vasca, insomma, preferisco rimpiazzare acqua nuova, insomma. E non so, forse è una cosa mia personale, però non rientrerei all'interno di una vasca in cui è stata un'altra persona, che sia pure un mio parente, a me non interessa, sinceramente. Mentre alcuni giapponesi, quando devono ricevere degli ospiti all'interno appunto delle loro case, riempiono la vasca. Per quale motivo, direte voi? perché devono fare una sorta di omaggio all'ospite, cioè l'ospite che arriva all'interno della casa giapponese talvolta si può trovare con una vasca riempita apposta per lui, affinché insomma gli venga dato l'onore di entrare per primo all'interno della vasca e lavarsi per primo, per poi dare spazio insomma all'interno della stessa vasca al resto della famiglia. Dunque viene vista, cioè tutta questa cosa viene vista come una sorta di rito, o più o meno come una sorta di omaggio a colui che si lava prima all'interno della famiglia, che viene insomma in un certo senso venerato, perché entra per primo all'interno della vasca in cui dovranno entrare poi successivamente tutti gli altri membri della famiglia. Questa insomma è un'altra stranezza che si va a sommare alle varie stranezze del Giappone. È una cosa che insomma io non farei mai. In ogni caso è affascinante anche sapere quest'altro aspetto, però dovessi andare a casa di un qualsiasi giapponese, non credo che rifiuterei insomma il fatto di farmi il bagno all'interno della loro vasca, perché un po' mi sembra, non lo so, mi sembra un po' ok, irrispettoso sarebbe fare il contrario, però ecco, io sono di cultura europea, ho una visione diversa, insomma cercherei di spiegarglielo, perché comunque non mi piacerebbe in un certo senso soffrire così della vasca di un giapponese che poi andrà a farsi il bagno nella stessa vasca poco dopo di me. Boh, è una cosa che non concepisco proprio benissimissimo, ecco. Comunque vabbè. Dopo aver parlato anche questa volta di varie stranezze e delle lucidazioni del mondo giapponese, io direi che è il momento di mettere un'altra bella canzoncina. Questi sono i The Crackhead. Anche questi fanno un metal abbastanza interessante. La canzone si chiama Spirit of Rock. Spirit of Rock. Tosti i The Crackhead. Bene. Prima di continuare, devo fare appunto una piccola precisazione. Mi sono accorto che anche in questa seconda puntata non ho parlato di manga o anime e mi dispiace. Avevo in mente di parlare un po' di qualcosa questa puntata, però l'ho organizzata talmente in fretta che insomma cercherò di parlarne nella prossima, anzi ne parlerò sicuramente nella prossima. Un'altra cosa poi è anche il fatto che è ovvio, spero che almeno in questa seconda puntata, a parte dei problemi che ho avuto nella prima, o che si sono presentati nella prima, e insomma non si presentino. Ho cercato un po' di modificare le basi, il volume delle canzoni come mi è stato suggerito, eccetera. E spero insomma che sia sulla retta via per cercare in un certo senso di far sembrare questo podcast più elegante, ecco, tra virgolette. Comunque appunto, un'altra cosa che ho visto poco prima di iniziare il podcast e che ho voluto introdurre assolutamente è una dichiarazione da parte del Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, che parla non proprio benissimo dell'Xbox 360. È un video appunto che ho visto su YouTube, credo che metterò il link dopo. Lo troverete, dove appunto in un discorso fatto qualche giorno fa dal Presidente Obama, quindi praticamente dopo il G8, c'è Obama che parla insomma dell'importanza che ci deve essere tra del feeling tra il figlio e il genitore, insomma, di come un genitore debba prendersi cura del figlio, del rapporto che ci deve essere, e facendo una battuta che comunque ha creato l'ilarità praticamente in tutta la platea, anche in Obama stesso, ha detto proprio per questo, proprio per salvaguardare in un certo senso un più puro feeling tra il figlio e il genitore, bisogna buttare l'Xbox, parlando generalmente insomma delle console di gioco, insomma non proprio dell'Xbox in sé. Ed è ecco, dopo aver detto questo ti sono messi a ridere anche Obama stesso, dicendo è un insomma tramite, cioè facendo intendere che comunque tramite i videogiochi, tramite le console come appunto l'Xbox, magari il rapporto che c'è tra la famiglia, tra i genitori e il figlio appunto può scemare. E dopo di questo insomma inizia a fare anche altre battutine che insomma io Obama non avrei mai visto dire, insomma non, io credevo insomma fosse un presidente abbastanza serio, però anche lui varie volte si concede queste battute che ci stanno alla fine, non c'è niente di male, però una cosa che un po' mi ha deluso del presidente è stato il fatto che comunque è uno di coloro che considerano i videogiochi, le console dei videogames come qualcosa di diabolico, quasi come qualcosa che distacca il ragazzo dal resto del mondo, che sembra un po' la Hikikomori di prima, ma l'Hikikomori, scusatemi, l'Hikikomori di prima, ma insomma è qualcosa di passato, cioè ormai, come ho detto prima, i videogiochi sono qualcosa che sono all'interno di qualsiasi tipo di business, ormai li conoscono tutti, ormai ci giocano tutti, nel bene e nel male. Comunque conoscono la maggior parte della popolazione mondiale, conosce i videogiochi, sa che tipo di fenomeno è. Appunto, oltre questo è arrivata dopo pochi giorni la replica di Microsoft, appunto, per chi non lo sapesse, Microsoft è la produttrice, la casa produttrice di Xbox. Comunque, da quel che ho visto, la replica, se volete, è su kotaku.com. Da quel che ho visto, comunque, Microsoft l'ha presa a ridere col presidente, dicendo addirittura di essere d'accordo di fare, insomma, da un messaggio di essere cauti nel giocare all'Xbox 360. Vabbè, comunque io credo che comunque un messaggio del genere, per chi è un giocatore poco più hardcore, faccia soltanto ridere, comunque possa suscitare ilarità. Io non me la sono presa, sinceramente, ma credo comunque sia un messaggio che è stato inviato magari a... cioè viene inviato sia da Obama che da Microsoft, magari alla, diciamo, la popolazione più giovane, i bambini magari che fanno uso di videogiochi, dell'Xbox, PS3, Wii che sia. Un'altra cosa interessante invece è un'applicazione per iPhone che io ancora non ho, ma che voglio avere solo per questa applicazione, appunto. Come ho detto nella prima puntata, sono uno pseudo drogato, se non proprio un drogatissimo. No, vabbè, tantissimo no, però insomma gioco spesso a World of Warcraft. È stata fatta un'applicazione per iPhone. Oggi, scusatemi, ma sono proprio andato. Per iPhone, appunto, c'è questa applicazione che si chiama WoW Armory. Cos'è WoW Armory? Non è quello che alcuni di voi magari staranno pensando, ovvero poter giocare a World of Warcraft su iPhone. Sarebbe l'applicazione del secolo. Ma in realtà è un'applicazione che permette agli utenti di World of Warcraft di visitare il loro profilo su World of Warcraft, vedere, insomma, il loro stato, parlare con i membri della gilda, insomma, poter spulciare un po' su tutti gli oggetti che sono presenti su World of Warcraft. E pensate, su World of Warcraft sono presenti non so quanti oggetti, ma davvero forse milioni di oggetti diversi, che saranno spade, scudi, elmi e tutto quanto. E sono tutti questi oggetti sono racchiusi in un'applicazione che ci permette non solo di andare a vedere tutti gli oggetti di World of Warcraft contenuti in World of Warcraft, ma anche di poter parlare con la gilda, con la nostra gilda che abbiamo in World of Warcraft, e poter vedere lo stato del nostro personaggio di World of Warcraft. Io credo che chi tra di voi non ha idea di cosa sia World of Warcraft, non ci abbia mai giocato, forse non può capire in effetti ciò che secondo me rappresenta questo. Però, cioè, per i giocatori di World of Warcraft e per i possessori, che sono anche possessori di iPhone, credo sia qualcosa da provare assolutamente. Appunto, per chi vuole provare, bisogna andare su wowarmory.com. E per il sottoscritto questa è un'altra buonissima motivazione per derubare le vecchiette, per avere abbastanza soldi per comprare l'iPhone prossimamente. Soltanto che, vabbè, lasciamo perdere. L'ultima vecchietta che ho cercato di derubare mi ha steso con delle mosse di judo e mi sono trovato davanti, insomma, ai poliziotti senza poter fare niente. Io comunque l'avevo pronosticato alla fine dell'ultimo podcast, l'ultimo episodio, che sarebbe successo una cosa del genere, che un poliziotto mi avrebbe arrestato. Vabbè, lasciamo perdere. Sì, mandiamo un'altra bella canzone. Questi sono artisti italiani, si chiamano Insula Dulcamara. La canzone si chiama Ucci Ucci. Non sono metal, sono dei alternative, credo, un po' giudicate voi. Molto interessanti, ascoltateli.
Il ponte della sera è pieno di crepe, piccionaia gravida, di sguardi e linguacce sotto le stelle a pungitopo, sotto i cappucci griffati, hanno nasi più grandi del proprio cervello, credenze più grandi dell'intero mare. Povere case fanno pena, occhi illuminati e le bocche spalancate, non hanno gambe per fuggire, non hanno braccia da agitare, forse neanche un Dio, un Dio da bestemmiare. Certe vite sono un vuoto a rendere, certe vite sono un vuoto a rendere.
Questa era Ucci Ucci di Insula Dulcamara. Bene, io direi che siamo arrivati alla fine anche di questa seconda puntata. Spero di non essermi dilungato fin troppo come ho fatto nella prima, perché volevo che fosse una sorta di prima puntata, puntata pilota. Invece è venuta fuori una cosa di un'ora. Io ovviamente vi invito a scrivermi, dovete scrivermi, se no io cado in depressione e non faccio più altri cacchio di episodi. Dovete scrivermi, potete farlo, come vi ho detto, o su Twitter, anzi potete seguirmi su Twitter, che è www.twitter.com/nerdfaz, con la Z alla fine. Oppure potete iscrivervi al gruppo di Facebook, che trovate scrivendo Nerdcast, che si chiama appunto Nerdcast, tutto attaccato. Oppure potete, preferibilmente fate così, scrivermi via email. L'indirizzo è nerdocast@gmail.com, Cioè, per chi non l'avesse capito, così per essere più chiari, una O tra nerd e cast, tutto attaccato, nerdocast. Nerdocast, ecco. Facciamo lo spelling. Nerdocast, ok, credo abbiate capito. Nerdocast@gmail.com. Ah sì, c'è anche il sito dove scrivo varie volte quando capita un pezzo di blog, che è www.nerdocast, come appunto l'email, .podomatic.com. Comunque lo lascio scritto nella descrizione, che è meglio. Detto questo, io non posso fare altro che ringraziare voi che mi state ascoltando, perché grazie, perché ecco, oggi non ero propriamente in vena di registrare Nerdcast, però siccome comunque per la prossima settimana, per tutta questa settimana non ci sarò, non mi sarebbe piaciuto in un certo senso far passare un'altra settimana rischiando insomma di perdere quei pochissimi ascoltatori che ho. Dunque, noi ci rivediamo, credo, la prima settimana di agosto, sperando di poter usufruire del computer. Credo di sì, in ogni caso. Ringrazio davvero tutti quanti, tutti quelli all'ascolto. Ringrazio anche le vecchiette che si sono fatte gentilmente derubare da me. Credo dedicherò tutte loro il mio nuovo iPhone che andrò a comprare grazie ai loro soldi. Comunque, a parte gli scherzi, davvero grazie mille. Ci sentiamo alla prossima e statemi bene. Ciao ciao.